Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
L'emblema del dubbio che porta al relativismo gnoseologico è Anselmo Paleari, uno dei personaggi del Fumatia Pascal di Luigi Pirandello, il quale dubita addirittura del limite ontologico per eccellenza, la morte. Anche la morte, infatti, potrebbe essere frutto di una percezione nostra, del nostro lanternino che si spegne. Così prosegue la sua disquisizione filosofica. E se tutto questo buio, questo enorme mistero, nel quale indarno i filosofi dapprima specularono e che ora, pur rinunziando all'indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno, come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non ci colora. Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente, per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino, cioè, di cui le ho finora parlato. Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse, e fosse soltanto non l'estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, oltre il breve ambito dello scarso lume che noi, povere lucciole sperdute, ci proiettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo della vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d'esilio che ci angoscia. Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità, nella realtà della natura. Non esiste. In questo passo, Anselmo Paleari, più che rappresentare la concezione della vita di Pirandello, sintetizza nel suo pensiero la modernità e il suo approccio gnoseologico. Pirandello non vuole certo costruire un sistema filosofico fondato sul relativismo, né tantomeno dimostrare che la realtà non esiste, bensì proporre la difficoltà dell'uomo di arrivare a cogliere la realtà, e quindi la verità. Basti a dimostrare tale affermazione la trilogia del mito scritta tra il 1928 e il 1936, l'anno della morte del drammaturgo, per evidenziare le verità nell'ambito sociopolitico, artistico e religioso, e cioè la nuova colonia, Lazzaro e i giganti della montagna. Qui è evidente la necessità dell'Agrigentino di porre pochi cardini fissi. A conforto della nostra affermazione ci soccorre anche l'intervista a Carlo Cavicchioli del 1936, in cui Pirandello afferma: «Nel Lazzaro do la risposta più netta al dissidio fondamentale del mio teatro. Cristo è carità, amore. Solo dall'amore che comprende e sa tenere il giusto mezzo fra ordine e anarchia, fra forma e vita, è risolto il conflitto. Sono anche lieto che nessuna autorità religiosa abbia trovato da condannare. La civiltà cattolica ne ha parlato a fondo e conviene della sua perfetta ortodossia. Perfetta ortodossia in quanto posizione di problemi. E tali problemi non comportano che una soluzione cristiana». Dal discorso fin qui tracciato emerge come la modernità abbia smarrito il metodo, cioè la giusta strada per arrivare alla verità. Se la luna rappresenta la verità, è come se l'uomo moderno avesse smarrito il mezzo per arrivare sulla luna. Pensiamo che questo sia ben sottolineato nella produzione pirandelliana, per esempio nel romanzo Suo marito. Nel testo, una donna è scacciata dal marito perché è accusata di tradimento, quando lei invece è innocente. A questo punto la presunta colpevole si fa ospitare in casa dall'uomo sospettato di essere il suo amante. E tra i due nasce davvero una relazione sentimentale. Il marito, però, riconosciuta l'innocenza della donna, la riaccoglie in casa quando davvero si è macchiata della colpa. Per il lettore appare chiara l'oggettività della realtà. Sono i personaggi dell'opera che, come marionette sul palco, risultano limitati e incapaci di coglierla. Così la realtà si presenterà differente a seconda del punto di vista da cui si osserverà la scena. La realtà sarà come uno specchio frantumato in centinaia di pezzi. Lo spettatore che vi sta di fronte vedrà immagini riflesse differenti, parziali e grottescamente deformate. Noi stessi appaiamo diversi a seconda dell'osservatore che ci sta davanti e del punto di osservazione in cui si trova. Paradigmatico di questa frammentazione dell'io e della realtà è un altro romanzo pirandelliano, Uno, Nessuno e Centomila. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, viene messo in crisi nelle sue certezze da una considerazione della moglie sul suo naso. Scosso dal fatto di non aver mai visto un difetto che aveva tutti i giorni sotto gli occhi, si immagina che su tanti aspetti della sua persona, magari meno visibili, ci possano essere grandi divergenze tra la sua percezione e quella altrui. Si rende conto che gli altri lo considerano usuraio ed egoista. Così, per provare l'inconsistenza di questa posizione, sfratta una persona che vive in affitto in un appartamento di sua proprietà, in realtà però per offrirgliene una più grande. Le voci che circolano però al riguardo sono che è uno strozzino, insensibile. Lui che si credeva uno, unitario, non scisso, appare agli occhi dei più dotato di 100.000 volti. L'esito di questo processo di distruzione delle tante forme e delle tante maschere adottate dal personaggio non è la scoperta di sé, bensì l'annichilimento del proprio io. Così il personaggio conclude la propria storia nell'ultimo capitolo del romanzo. Nessun nome, nessun ricordo oggi del nome di ieri, del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa, se un nome in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi, e senza nome non si ha il concetto, ebbene, questo che portai tra gli uomini, ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quell'immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace, e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti, a chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude e non sa di nomi la vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest'albero. albero, nuvola, e domani libro o vento. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere ormai, rinascere attimo per attimo, impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. Per poter vivere, o meglio sopravvivere, l'uomo deve annientare la propria consapevolezza di sé. Tanta produzione pirandelliana documenta questa cultura che gradualmente, già all'inizio del secolo scorso, è diventata dominante, anche se i più non se ne sono resi conto. La genialità di un autore riesce ad avvertire la cultura della propria epoca attraverso segni che i contemporanei non sono in grado di cogliere. Le opere di Pirandello, genio profetico del Novecento, non potevano essere comprese nei primi decenni in cui circolavano. Solo ora, a distanza di tanti anni, appare chiaro come descrivessero in maniera drammatica la perdita della bussola dell'uomo contemporaneo.
Rosario Tronolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.